E accolgo in studio Matteo Ongaro. Buongiorno Matteo.
Buongiorno Mattia, buongiorno a chi ci ascolta.
A 30 anni dalla morte di Renzo De Felice, il dibattito sul fascismo torna a interrogare non solo la storia del Novecento, ma anche le trasformazioni della democrazia contemporanea. De Felice è stato lo storico che più di ogni altro ha contribuito a sottrarre il fascismo alla pura dimensione mitologica e ideologica, imponendo un'analisi storica fondata sulle categorie della modernizzazione del rapporto tra società e regime. Ma oggi, in un contesto segnato dall'ascesa di leadership personalistiche, dalla crisi delle democrazie liberali, dai nazionalismi identitari e dalla ridefinizione degli equilibri geopolitici, la domanda torna inevitabile: quanto il fascismo storico può ancora aiutarci a leggere il presente e fino a che punto le categorie del Novecento restano adeguate per interpretare i nuovi autoritarismi?
E noi ne parliamo nel nostro approfondimento di oggi con Marcello Flores. Buongiorno e bentrovato.
Buongiorno, buongiorno a voi.
Marcello Flores è uno storico, ha insegnato storia contemporanea e storia comparata all'Università di Siena. E saluto anche il nostro altro ospite di oggi, Mario Del Pero. Buongiorno e bentrovato anche a lei.
Buongiorno, buongiorno.
Mario Del Pero è uno storico e politologo, professore di storia internazionale presso l'Istituto Sciences Po di Parigi. Professor Del Pero, iniziamo proprio dalla figura di Renzo De Felice. A 30 anni dalla sua morte, che cosa resta della sua lezione e che cosa invece oggi può apparire magari datato o superato?
Ma io credo che resti il metodo, resti l'importanza di confrontarsi attraverso le fonti con le politiche e le pratiche. Le ideologie, i discorsi, la retorica sono componenti molto importanti, però cercare di comprendere bene le politiche e le pratiche di un'azione, di un regime autoritario, anzi totalitario, è fondamentale. Resta, credo, la scuola che De Felice ha creato, che poi negli anni ha prodotto tanti altri studiosi e studiose che hanno continuato quell'opera. E credo resti meno, dovrebbe restare meno un elemento polemico che forse non c'era alle origini, che poi si è sviluppato negli anni, che ha servito non solo per contestare la storiografia, ma anche per contestare, diciamo, una linea politica nella quale rimaneva centrale l'antifascismo come elemento fondamentale, no? Pilastro costitutivo dell'esperienza dell'Italia post seconda guerra mondiale e post fascista, dell'Italia repubblicana. E spero di non fare torto a nessuno tra i tanti allievi e allieve di De Felice nel dire che forse alcuni di questi non sono stati all'altezza del maestro nella qualità della loro ricerca e nella loro produzione storiografica.
Marcello Flores, ecco, dicevamo quello che c'è da tenere, quello che c'è invece da mettere da parte, forse per quanto riguarda il lavoro di Renzo De Felice. Ecco, tra le più grandi controversie attorno alla sua figura e al suo lavoro c'è stata l'accusa di revisionismo, soprattutto per aver insistito sul tema del consenso al fascismo. Ci vuole spiegare questa questione e soprattutto perché ha provocato una reazione così forte nella cultura italiana?
Ma l'effetto più deleterio di quella polemica è che la parola revisionismo, che è connaturata alla ricerca storica, perché la ricerca storica è sempre una revisione delle costruzioni, interpretazioni fatte precedentemente, è diventato invece un sinonimo di qualcosa di deleterio, di sbagliato, di offensivo, di traditrice nei confronti della verità. Ecco, questo è il primo lascito, diciamo, negativo di quella polemica. La polemica era soprattutto perché De Felice, come già ha ricordato Del Pero, aveva abbandonato e in qualche modo si era anche poi negli anni contrapposto all'ideologia dell'antifascismo come elemento fondante per capire anche il fascismo stesso. E soprattutto la polemica c'era stata quando la costruzione dei volumi relativi agli anni 30, al periodo dello Stato totalitario, aveva sottolineato, sulla scia tra l'altro di altri studi, quello di Cannistraro soprattutto, il problema del consenso che il regime aveva ottenuto in quel decennio fino allo scoppio della Seconda Guerra Mondiale, e questo sembrava appunto in qualche modo voler quasi giustificare il successo del fascismo con dei suoi meriti intrinseci. Io credo che quella ricostruzione era ottima dal punto di vista del consenso, era fallace dove dimenticava del tutto, per esempio, gli elementi di durezza, violenza e repressione che in quegli stessi anni il regime compiva in Etiopia, in Spagna, nei confronti dell'uccisione di antifascisti prestigiosi come i fratelli Rosselli, eccetera, eccetera. E questo però è stato poi rivisto in qualche modo da alcuni, dai migliori suoi eredi. Io credo che per esempio la storiografia di Gentile è quella che ha in qualche modo ha superato abbondantemente anche il maestro, quindi oltre a quelli che non hanno meritato l'eredità di De Felice, come ricordava Del Piero, io vorrei ricordare invece quelli che l'hanno portata avanti e l'hanno assolutamente migliorata e hanno reso quel primo discorso un discorso che oggi possiamo considerare una sorta di standard interpretativo accettato un po' dovunque.
Ecco, Mario Del Piero, proviamo ad arrivare ai nostri giorni. Negli ultimi anni si parla molto di crisi della democrazia liberale e si è arrivati a parlare anche delle paradossali democrazie illiberali. Quali sono, secondo lei, le caratteristiche nuove degli autoritarismi contemporanei rispetto invece ai totalitarismi del Novecento?
Ce ne sono diverse. Innanzitutto parliamo, rispetto al periodo interbellico, di un mondo dove le dinamiche di integrazione globale sono molto più marcate e approfondite. Ci fu un momento di globalizzazione intensa, misurabile con parametri economici, ma non solo economici, prima della Prima Guerra Mondiale. Dopo la Seconda Guerra Mondiale ci fu, diciamo così, una ritirata da questa globalizzazione, e per quanto i fascismi del periodo interbellico dialogassero tra di loro, avessero una dimensione, diciamo così, quasi paradossalmente internazionalista e transnazionale, quel mondo lì è molto diverso da quello odierno. E nel mondo odierno questa profonda integrazione genera mobilità, ha generato mobilità di merci, di capitali, di persone, di migranti, di idee, di culture, e ha creato, diciamo così, una reazione spesso sublimata dopo la crisi del grande crisi del 2008, una reazione di paura, di richiesta di protezione, di difesa, quel che oggi chiamiamo spesso sovranismo, no? Con questo neologismo che è diventato di uso corrente in italiano, in francese e piano piano lo sta diventando anche in inglese. Questa richiesta di protezione dall'esterno è forse qualcosa di oggettivamente nuovo per come si manifesta, per le forme in cui si manifesta, ed è una richiesta di protezione che ha connotati xenofobi, razzisti molto marcati, perché diventa anche una richiesta fondata su elementi forti di identità, identità razziale, identità linguistica, identità religiosa. E i sovranismi di oggi sono l'incubatore di questi nuovi autoritarismi. Pretendono di portare indietro le lancette della storia, pretendono di ricreare comunità nazionali o locali il più possibile omogenee, individuano un nemico primario nell'altro straniero, straniero dentro i propri confini, in taluni casi altro straniero fuori dai propri confini. Se vediamo il caso, diciamo così, che più ci colpisce comprensibilmente, il caso degli Stati Uniti di Trump, ecco, questa ostilità allo straniero interno, l'immigrante, l'immigrato, l'ispanico, in una certa misura anche l'afroamericano, perché è tornato a essere considerato una sorta di straniero interno, e l'ostilità verso il nemico esterno, in particolare la Cina, sono i due elementi fondativi che poi giustificano questa torsione autoritaria a cui stiamo assistendo ormai da da quasi un anno e mezzo.
Sì, tra l'altro torneremo proprio sul caso degli Stati Uniti tra pochissimo, ma prima io volevo chiedere a Marcello Flores di precisare un concetto, anzi due concetti che erano al centro anche dell'elaborazione di De Felice, che distingueva tra fascismo movimento e fascismo regime, parlando ovviamente del fascismo storico. Ecco, prima di tutto, se ci vuole illustrare questa distinzione, qual è la sua importanza e se questa può aiutarci in qualche modo a capire alcuni fenomeni politici contemporanei.
Ma quella distinzione è servita all'epoca soprattutto per articolare un discorso sul fascismo che era all'epoca prevalentemente sottomessa invece a un giudizio negativo di stampo ideologico, politico o addirittura morale, e quindi l'idea di che ci fossero diverse fasi all'interno del fascismo, che si modificasse la storia stessa del fascismo nella lotta per la conquista del potere nei primi anni dopo il potere e poi nel invece rafforzamento del potere e dello Stato era utile. De Felice fece quella distinzione in un modo che probabilmente oggi non è più condivisa per la sua rigidità che aveva allora, intanto perché non riusciva a mettere in evidenza una serie di continuità che erano presenti sia in quello che lui chiamava il fascismo movimento e il fascismo regime, per esempio quello della violenza che lui attribuiva prevalentemente al fascismo movimento e tralasciava invece in gran parte nel fascismo regime, di cui non seguiva particolarmente l'aspetto della repressione statale, della repressione coloniale all'esterno e così via. Quindi questo era un po' il senso della operazione interpretativa che oggi non soddisfa più, così come non soddisfa quella idea di non chiamarlo un vero e proprio totalitarismo, cosa che poi invece è stata ribaltata proprio da il suo allievo maggiore Emilio Gentile, che ha costruito invece la sua convincente interpretazione sul fascismo come totalitarismo pieno in qualche modo, anche se diverso ovviamente da quello nazista per esempio. Quindi possiamo dire che nel corso della storiografia ovviamente dagli anni 70 a oggi di acqua ne è passata sotto i ponti e per fortuna, e quindi è giusto riconoscere a De Felice i meriti di avere iniziato la stagione piena degli studi sul fascismo, ma certamente non più di poter essere un punto di riferimento oggi capace ancora di permetterci di andare avanti nelle ricerche che invece sul fascismo continuano a essere fatte.
Quindi siamo passati oltre queste definizioni. Io vorrei rimanere sull'oggi. Nel dibattito pubblico contemporaneo si usa spesso il termine fascismo in contesti anche molto diversi e suscitando anche diverse polemiche. Viene spesso usato soprattutto per descrivere le attuali politiche degli Stati Uniti, di cui parlava poco fa il professor Del Pero. Un esempio è lo storico Robert Paxton, che dopo aver a lungo lottato contro l'abuso della parola fascismo alla luce dell'assalto del Campidoglio del 2021, ha ammesso invece che, secondo lui, l'incitamento alla violenza da parte di Trump meritava invece proprio l'etichetta di fascismo. Come leggete questa situazione? Prima, professor Del Pero.
Allora, io ho l'impressione che l'articolo famoso di Paxton sia stato scritto sull'ondata emotiva, comprensibile, provocata dal 6 gennaio. Esprimeva una certa misura indignazione, orrore, spavento, e Paxton le declinava tutto ciò facendo autocritica, e dentro un dibattito che aveva coinvolto vari studiosi e studiose statunitensi o basate alle università americane sul fascismo come categoria utile per comprendere Trump, Paxton, che aveva preso prima una posizione critica verso questo uso della categoria, tornava sui suoi passi. Però ripeto, quell'articolo lì, se lo rileggiamo, e anche una rielaborazione successiva su Harper's di Paxton, io non la trovo particolarmente convincente. Io non sono uno storico del fascismo, sono sempre stato un po' diffidente verso l'uso e l'abuso della categoria per fare delle comparazioni diacroniche, per prendere l'esperienza peculiare, esperienza fascista italiana, e trasportarla sull'oggi e comparare situazioni odierne a quella di allora. È una diffidenza mia che viene anche dal fatto che nello stesso contesto italiano abbiamo assistito a una rapida dilatazione semantica, proprio concettuale, della categoria. Negli anni 50, nei primi anni 50, il centrismo de Gasperiano era una forma di fascismo. Sull'unità un grande storico come Paolo Striano presentava gli Stati Uniti di McCarthyisti come un ennesimo esempio di fascismo, e nei decenni successivi questo reiterato abuso della comparazione col fascismo o dell'etichetta di fascismo ha finito per diluirne il significato, perché se tutto è fascismo, se ogni esperienza autoritaria è una forma di fascismo, beh, il carattere distintivo, specifico e storicamente determinato del fascismo un po' lo si perde. Questa mia diffidenza la porto nell'analisi dell'oggi. Non chiamo l'amministrazione Trump o gli Stati Uniti contemporanei come un fascismo, un regime fascista, per tutta una serie di ragioni che hanno anche a che fare con la natura del sistema politico statunitense, il federalismo, la divisione dei poteri. Non lo chiamo anche perché trovo controproducente chiamare il trumpismo una forma di fascismo, controproducente nel senso che la doverosa, dettagliata illustrazione dei tratti autoritari della politica di Trump e del disegno di Donald Trump, viene indebolita questa analisi, e la denuncia inevitabile che vi sottostà vengono indebolite nel momento in cui si porta dentro questa categoria, che finisce in una certa misura per indebolire l'argomentazione, perché è artificiosa, perché è una forzatura, e perché l'interlocutore che magari deve convincere, se butti lì la parola fascismo, diventa diffidente a sua volta o meno incline ad ascoltare la tua analisi dell'autoritarismo di Trump.
È molto chiara la posizione di Mario Del Pero su questa questione, d'altra parte però ci sono degli elementi che in qualche modo possono ricordare dei meccanismi che poi hanno portato al potere il fascismo in Italia, che ne so, mi viene in mente la presenza di una milizia violenta praticamente al soldo personale del presidente degli Stati Uniti, oppure la torsione che lo stesso Trump sta imponendo alle istituzioni democratiche. Allora magari Marcello Flores, non possiamo parlare di fascismo come lo si può fare relativamente al 1925 o al 1930, ma forse al fascismo del 1920, del 1922, oppure anche lei è d'accordo con Mario Del Pero sul fatto che questa categoria storica, storiografica, non può essere applicata all'oggi?
Ma io sono completamente d'accordo con Mario Del Pero su quello che ha detto, perché è vero che ci sono degli elementi comuni che caratterizzano episodi di violenza, di violazione delle costituzioni vigenti, della volontà di portare al limite il potere che in qualche modo l'esecutivo ha nei confronti degli altri poteri esistenti, quello parlamentare prima di tutto e quello giudiziario in secondo luogo. Però dobbiamo anche ricordare che il fascismo che arriva al potere è quello che già nel 1920 aveva una propria milizia privata armata, che aveva sostituito lo Stato nell'avere in qualche modo il monopolio della violenza per riportare l'ordine. Lo Stato liberale aveva ceduto nel 20 e nel 21 soprattutto alle squadre fasciste la repressione del movimento operaio, delle cooperative, del Partito Socialista, eccetera. Ora Trump mi sembra che usi degli strumenti che sono strumenti dello Stato, anche se li piega grazie al suo ruolo particolare come capo dell'esecutivo, ma non possiamo chiamarla una sua milizia privata, tant'è vero che il fascismo, una volta andato al potere, costituzionalizzò subito le squadre fasciste facendole diventare la milizia per la sicurezza nazionale, che diventava un organo di polizia dello Stato stesso. Quindi credo che dobbiamo appunto stare, io credo che l'uso della parola fascismo, soprattutto mi pare negli Stati Uniti, non so se Mario è d'accordo, dipende un po' da un uso ampio del termine, cioè fascismo è un po' tutto quello che riconduce a posizioni che vanno verso una dittatura possibile, che vanno verso un percorso di autoritarismo sempre più segnato, mentre forse noi che abbiamo vissuto il fascismo come eredità storica del nostro paese siamo un po' più attenti di fronte a questo, e quindi richiamiamo l'attualità del fascismo soprattutto in alcune posizioni ideologiche nostalgiche che ci sono in una minoranza sia politica sia probabilmente della popolazione, ma non certo negli atteggiamenti che riguardano le propensioni all'autoritarismo. In più, un'ultima cosa, mi sembra che questo richiamo al fascismo è quello che impedisce di analizzare in modo nuovo quelli che sono i caratteri di questi sovranismi e nazionalismi di nuovo tipo che Mario prima aveva ricordato molto bene. Quindi questa pigrizia in qualche modo di adeguarsi, così come all'epoca del fascismo c'era una tendenza a parlare di esperienze del passato, perché non si riusciva a vedere la novità che il fascismo rappresentava in quel momento storico.
Ecco, Marcello Flores ha detto una cosa interessante, ha parlato del liberalismo, no? Nel caso dell'avvento del fascismo, della sua incapacità di rispondere alla salita del fascismo al potere. Ecco, Mario Del Pero, c'è forse in questo una similitudine, cioè il fatto che il liberalismo di oggi, seppur molto differente, quello che c'è stato, insomma, a partire dagli anni 70 in poi, potremmo dire, non sia capace in qualche modo di reagire all'avvento di questi nuovi autoritarismi, che siano quelli degli Stati Uniti o che siano in altri paesi, magari in Europa. Questa è una similitudine?
Non so se sia il liberalismo la categoria da invocare. Semplifico ulteriormente la questione. Io credo che a volte sopravvalutiamo la capacità delle istituzioni, delle regole e del diritto di creare, no, dei guardrail che proteggono le istituzioni democratiche e la sostanza di queste istituzioni. Le democrazie sono per definizione incompiute, in divenire, sono costrette a ripensarsi perché si ripensano e ridefiniscono i diritti che le democrazie devono garantire, proteggere e tutelare. E le democrazie sono storicamente determinate. Credo che soprattutto la nostra generazione, le ultime generazioni, hanno vissuto, non dico nell'illusione, ma nel convincimento della immortalità delle democrazie, laddove una minima consapevolezza storica ci dice che questa immortalità non esiste, che sono anche creazioni, diciamo, recenti e fragili. Ecco, allora istituzioni, pratiche, norme e regole da sole non bastano. Il caso statunitense questo ci sta dicendo. E alla fine, per usare una metafora molto abusata, l'anticorpo fondamentale rimangono i cittadini, la capacità dei cittadini di mobilitarsi, l'attivismo. L'abbiamo visto a Minneapolis, no? Nella risposta della cittadinanza alle violenze dell'ICE, di mobilitarsi, in ultimo di votare laddove si va a votare o di tutelare il diritto dell'accesso al voto, che oggi anche in una certa misura è contestato negli Stati Uniti. Eh sì. E allora, se vogliamo stabilire delle comparazioni forti, ecco, il 1920 o il 2025, che sono due epoche storiche lontanissime, la grande elezione di Emilio Gentile, che Marcello prima giustamente menzionava, è stata anche quella, no, di contestualizzare e storicizzare le peculiarità del fascismo italiano e la natura di modello del fascismo italiano, per quella somiglianza, se vogliamo trovarla, nella fragilità delle istituzioni di fronte a una sfida portata con tanta spregiudicatezza da attori che ambiscono a declinare in senso autoritario, a fare un uso autoritario di quelle istituzioni.
E noi ci fermiamo su queste ultime riflessioni di Mario Del Pero. Il nostro tempo è finito per questa chiacchierata di oggi, che è stata per me molto interessante, anche chiarificatrice, lo spero anche per i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici. Ringrazio dunque i nostri ospiti. Marcello Flores, grazie per essere stato con noi.
Grazie a voi.
E grazie anche a Mario Del Pero. A presto.
Grazie, un saluto all'amico Marcello, grazie.
E un saluto anche e un ringraziamento anche a Matteo Ongaro.
Grazie a te, Mattia.
Rete 2.